Prisma, tutti i colori dell'attualità.
Le 8:38 minuti, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, benvenuti a questa nuova puntata di Prisma. Inizio settimana il 4 marzo 2024. Nell'ultima parte ci occuperemo, come abbiamo fatto negli ultimi lunedì, del ciclo di podcast prodotti dalla Fondazione Garibo. Oggi arriviamo all'ultima puntata dedicata a Narges Mohammadi, dissidente iraniana in carcere. Tra le 9 e le 9 e mezza ci occuperemo di Confindustria. Tra un mese esatto il Consiglio di Confindustria dovrebbe indicare i nuovi vertici, il presidente e tutto l'ufficio di presidenza, e quindi parleremo di questo col nostro Andrea Di Stefano. Parleremo dello sciopero, che poi non è un vero e proprio sciopero, è una estensione del lavoro dei penalisti, gli avvocati penalisti di Milano. In vista dell'8 marzo inizia la settimana che ci porterà alla Giornata Internazionale della Donna. Terremo tutti i giorni un aspetto al femminile. Oggi ci occupiamo della condizione delle donne nelle carceri. Questa prima parte però ci chiama quello che sta succedendo ancora dal 7 di ottobre in Medio Oriente. Avete sentito le ultime novità nelle varie edizioni del giornale radio. Noi da qui partiamo col nostro ospite, che è Ugo Tramballi. Benvenuto.
Buongiorno.
Ugo Tramballi, giornalista, scrittore, esperto di Medio Oriente, grazie per essere un'altra volta con noi. Spesso ti interpelliamo per provare a leggere un po' e a capire quello che sta succedendo. Ugo, senti, chiaramente ieri quando ci siamo sentiti ti dicevo facciamo un po' il punto su questi negoziati al Cairo, però questa notte, nelle primissime ore di stamattina, a dir la verità, le agenzie hanno lanciato questa notizia di queste dimissioni forti di vari portavoce dell'esercito israeliano, tra cui Daniel Agar, insomma, una scelta, questa di queste dimissioni, definite da Channel 14 insolita, e credo che abbia usato un eufemismo. Tu come hai interpretato questo fatto?
Ma io la leggerei al fatto più importante, al consueto massacro quotidiano perpetrato dagli israeliani, al netto dell'ambiguità di Hamas. La notizia secondo me più interessante è il fatto appunto che Benny Gantz sia stato invitato, incontrerà Kamala Harris, ma di fatto è stato Joe Biden a invitarlo. Benny Gantz non è il primo ministro, che sia stato invitato a Washington proprio, come dire, in alternativa di Netanyahu, contro di Netanyahu, una prova ulteriore della forza dello scontro che c'è appunto fra l'amministrazione Biden e Bibi Netanyahu. Stanno già facendo una scelta del day after, un po' in qualche modo come i palestinesi, il governo dell'autorità palestinese di Ramallah la settimana scorsa si dimise, così in qualche modo anche questa è già qualcosa che ha a che vedere con day after. Quindi forse magari le dimissioni di Agai hanno a che vedere con tutto questo, cioè da sempre, sin dall'inizio della guerra, all'interno di questo governo di guerra che parallelo al governo regolare, diciamo, di estrema destra, in questo governo di guerra le cose non hanno mai filato lisce, perché appunto c'erano seri contrasti sulla conduzione della guerra, sui cessate il fuoco, su praticamente su tutto quanto. Ecco, qualcosa sta accadendo all'interno dell'echelon politico, del vertice politico israeliano.
Quindi Benny Gantz di fatto per gli Stati Uniti lo vedono già come futuro interlocutore?
Beh, tutti i sondaggi israeliani lo danno come il vincitore di un'eventuale elezione. Se domani ci fossero le elezioni, Benny Gantz stravincerebbe, perché è un militare, perché poi gli israeliani, quando sono in una situazione come questa di grande incertezza, chiedono sempre, anche non solo quando c'è la grande incertezza, si fidano sempre comunque degli ex generali.
Senti invece, Ugo, i negoziati al Cairo al momento sembrano essere ad un punto morto, perché da un lato Israele ieri non ha mandato una sua delegazione, con la motivazione che Hamas non aveva dato la lista degli ostaggi ancora vivi. Hamas dice non ci basta, diciamo così, un cessate il fuoco temporaneo, si parla di 6 settimane, vorremmo un cessate il fuoco permanente, eccetera, eccetera. Quindi siamo a tuo avviso, siamo ad un punto morto, mi pare di sì, ma senza possibilità di ripartire?
Allora, chiariamo la differenza tra tregua e cessate il fuoco. Sì. Una tregua può essere di 6 settimane, è una cosa temporanea per appunto, sai, ma questo in tutte le guerre, in tutti i conflitti, uno scambio di prigionieri, andare a salvare feriti rimasti sul campo di battaglia. Un cessate il fuoco invece è una cosa a lungo termine, per dire Israele e Hezbollah mantengono, come dire, la loro fragile tregua dopo aver aspettato un cessate il fuoco, non la fine del loro conflitto. Ecco, se ci fosse un cessate il fuoco, qua sarebbe la vittoria di Hamas. Credo che nessuno al mondo, se è un po' equilibrato, non possa desiderare una vittoria di Hamas, perché una vittoria di Hamas è esattamente come il mantenimento di Bibi Netanyahu al potere in Israele, è la fine del giorno dopo, cioè si tornerebbe alla situazione di prima, ante, non a un possibile futuro. E quindi è importante appunto che Hamas, perché ad Hamas per vincere questa guerra basta sopravvivere, l'israeliano deve stravincere, ma ad Hamas basta sopravvivere per aver vinto la guerra e per determinare anche il futuro. Ecco, a me sembra che l'ambiguità di Hamas sia questa, cioè evidentemente Hamas non è in grado, a causa dei bombardamenti, da 4-5 mesi di guerra, non ci sono più comunicazioni precise tra le varie parti della striscia di Gaza, perché come è noto gli ostaggi sono stati separati, non tutti posti portati nello stesso luogo, in vari luoghi di tutta la striscia, e tra l'altro anche affidati, che so, alla Jihad islamica ed altri movimenti fondamentalisti islamici. E adesso non sono più in grado di avere contatti con questi, quindi non sanno dove siano alcuni dei loro ostaggi, non sanno se siano vivi o no. E quindi credo che sia questa l'incapacità di Hamas di dare l'elenco minimo, cioè se tu vuoi fare una tregua occorre sapere quali prigionieri politici palestinesi sono nelle carceri israeliane e quali vogliono che vengano liberati e quali siano e chi siano, se siano ancora vivi gli ostaggi israeliani. È come dire il punto di partenza, il dettaglio nel quale si nasconde, come dire, il diavolo di questo negoziato.
Ugo, domenica prossima, il 10 marzo, inizia il mese del Ramadan, sappiamo tutti cosa significa, può essere questa scadenza così ravvicinata, quanto può influire su una possibilità di arrivare ad un accordo, oppure invece esacerbare un po' cristallizzare le posizioni che spiegavi?
Beh, se non c'è una tregua, evidentemente questo Ramadan sarà un Ramadan come quello dell'anno scorso, molto teso. L'anno scorso, tra l'altro, il Ramadan coincide con la Pasqua ebraica e con la Pasqua cristiana, quindi c'è una serie di ricorrenze e attività di carattere religioso in una città dove c'è già fin troppo Dio. Da sempre il Ramadan, parliamo del Ramadan qui in Palestina, cioè
sì, certo,
in un luogo in cui esiste un'occupazione, da tempo il Ramadan è sempre una causa di tensioni. E ovviamente un Ramadan carico di tensioni in un momento come questo di guerra a Gaza, ovviamente le tensioni si moltiplicherebbero. Non è interesse della comunità internazionale, probabilmente di Israele, forse nemmeno di Hamas, che ci sia che anche Gerusalemme, soprattutto Gerusalemme, esploda.
Ugo Tramballi, grazie mille, giornalista, scrittore, dicevamo esperto di Medio Oriente, grazie per questa chiacchierata insieme a noi, buona giornata, buon lavoro, ciao.
Grazie a voi, ciao.
Questo è quello che sta succedendo a livello negoziale, a livello geopolitico, poi però c'è la cronaca, ci sono le morti, tante, troppe, le morti di civili, c'è una popolazione, quella di Gaza, oltre lo stremo, donne, bambini, adesso non so quanto utile sia fare tutte le volte la conta dei morti, ma ci sono le associazioni umanitarie che provano a dare una mano, a dare un po' di sollievo a una popolazione davvero oltre lo stremo. E allora in questi minuti che ci mancano alla fine di questa prima parte di Prisma vi propongo un paio di interviste, una realizzata da Sara Milanese, una invece da Alessandro Principe. La prima è quella che Sara Milanese ha fatto a Ilaria Masieri, Ilaria Masieri di Terre des Hommes, e ci parla appunto delle situazioni, degli aiuti e delle difficoltà di portare avanti un piano di aiuti per la popolazione di Gaza.
L'iniziativa è organizzata dalla OI, che è la rete che tiene insieme numerose ONG italiane, di cui anche Terre des Hommes Italia fa parte, ed è organizzata in collaborazione con l'Intergruppo parlamentare per la pace tra Palestina e Israele, Amnesty International, ARCI e Assopace Palestina. Si inserisce all'interno della campagna Emergenza Gaza, attraverso la quale le ONG italiane riunite nella OI stanno portando aiuti umanitari all'interno della striscia e organizzando numerose iniziative di comunicazione e di sensibilizzazione. Abbiamo deciso di venire in Egitto per fare un gesto concreto, quindi ci recheremo al valico di Rafah, saremo là martedì mattina, per chiedere con forza proprio dal valico il cessate il fuoco, la possibilità di far entrare aiuti umanitari e la possibilità per le organizzazioni umanitarie di operare dentro la striscia, che è in questo momento resa impossibile non soltanto per le ONG, ma come sappiamo molto bene anche per le agenzie delle Nazioni Unite, in particolare per l'UNRWA, che è la principale agenzia che si occupa del soccorso all'interno della striscia e che in questo momento è pesantemente sotto attacco e rischia di dover interrompere le proprie attività. Questa sarebbe la catastrofe definitiva per più di 2.300.000 persone che sono ancora intrappolate dentro la striscia. Per cui i nostri messaggi sono assolutamente in linea con le misure cautelari stabilite dalla Corte Internazionale di Giustizia. Quello che noi chiediamo è il cessate il fuoco immediato e permanente, che sia possibile fornire supporto e assistenza umanitaria alla popolazione. Sappiamo dai rapporti che leggiamo delle Nazioni Unite, ma anche dai nostri colleghi e colleghe che sono dentro la striscia, che ci sono già almeno 10 bambini e bambine che sono morti di fame. Si inizia a morire di fame, di malnutrizione, i prezzi sono schizzati alle stelle, all'interno della striscia non si trova più niente. Diciamo da mesi che dentro la striscia non c'è un luogo sicuro, e veramente non c'è un luogo sicuro. La striscia di Gaza è completamente rasa al suolo, gli ospedali sono stati bombardati e invasi uno dopo l'altro, quindi in questo momento, come sta dicendo anche da tempo il segretario generale delle Nazioni Unite, portare soccorso alla popolazione civile è praticamente impossibile. Abbiamo veramente bisogno che ci sia uno sforzo enorme da parte della comunità internazionale perché si raggiunga un cessate il fuoco, perché si possano portare aiuti.
Era Ilaria Masieri di Terre des Hommes, intervistata da Sara Milanese. Questo invece è Andrea Iacomini, UNICEF, intervistato da Alessandro Principe.
Quella che fino ad oggi abbiamo chiamato una catastrofe, in realtà oramai molto di più. I bambini stanno pagando un prezzo altissimo, non muoiono soltanto sotto le bombe, non muoiono soltanto dopo delle ferite molto gravi, ma muoiono perché da settimane e oramai da mesi purtroppo la condizione della loro alimentazione, la malnutrizione oramai è ampiamente diffusa, è arrivata a condizioni veramente difficili. Tutte quante le strutture all'interno della striscia di Gaza sono allo stremo, non funzionano ospedali, manca la possibilità di portare gli aiuti in maniera continuativa, e quindi in tutto questo purtroppo i bambini, che sono l'anello debole, pagano dei prezzi altissimi. Veramente oramai il livello di preoccupazione ha superato ogni limite.
Le atrocità sono comuni alle guerre. Voi vedete in questa situazione particolare un qualche cosa di ancora più terribile, cioè vi colpisce in modo particolare rispetto all'esperienza che come UNICEF voi avete anche in altre situazioni?
Ma diciamo che i bambini pagano prezzi altissimi dovunque. Attualmente nel mondo ci sono 500 milioni di bambini che vivono in zone di conflitti e tutti tra sfollamenti, bombardamenti e soprattutto traumi psicologici, per cui non si parla soltanto di ferite da armi oppure bambini uccisi oppure come nel caso di Gaza di un tasso di malnutrizione altissimo. I bambini subiscono traumi psicologici e qui parliamo dei bambini israeliani che hanno visto quello che hanno visto a ottobre, come i bambini palestinesi, come i bambini in altre parti del mondo di cui non si parla minimamente. Pensiamo per esempio ai milioni di bimbi sfollati in Sudan, a quelli che stanno per subire una guerra senza precedenti in Congo, a quelli che ancora vedono bombardare in Siria di cui non si parla più. Le guerre sono tutte uguali, il numero dei bambini è altissimo. È chiaro che in questo contesto, con questi numeri e con la situazione che abbiamo di fronte, Gaza è un po', come dire, l'emblema di questa sofferenza. Noi chiediamo con forza un cessate il fuoco immediato e la possibilità di soccorrere questi bambini. Oggi non si può più aspettare. Questo sicuramente per quanto riguarda Gaza è fondamentale, però è chiaro e non è retorico come qualcuno vuol far sembrare, è importante che le guerre finiscano ovunque.
Solo il cessate il fuoco potrebbe garantire un'assistenza, diciamo, a quella che è la situazione dei bambini. Non si riesce con gli aiuti, con il personale lì, in questo momento è impossibile o quasi.
Sì. No, i nostri team stanno lavorando, abbiamo i team sia nel nord che nel sud del paese, chiaramente noi siamo presenti da sempre ed abbiamo iniziato a operare da subito, ma è chiaro che per come si stanno mettendo le cose, per la gravità della situazione, al nord praticamente il 95% dei bambini sono malnutriti, la situazione è un po' leggermente migliore al sud, ma immaginate quei genitori che praticamente oramai tutti ammassati al confine vedono i loro figli in condizioni oramai con i visi pallidi, i volti languidi e sanno magari che a 10 chilometri basta far entrare qualche camion per migliorare la situazione. C'è una difficoltà sicuramente a far entrare un numero maggiore di aiuti, alcune zone sono bloccate, in altre chiaramente sono sottoposte a controlli e altre ancora chiaramente sotto i bombardamenti a tappeto è difficile, ma i nostri team, i nostri eroi, io li chiamo così, che sono lì, continuano chiaramente né con le difficoltà del caso a dare tutto il supporto necessario, però manca tutto perché è tutto al collasso. Oramai non è più una catastrofe, è veramente una situazione per la quale i bambini oramai subiscono, lo ripeto, non soltanto i bombardamenti, non soltanto la fame, come parliamo anche in queste ore, ma soprattutto dei traumi psicologici che si porteranno tutta la vita.
Era Andrea Iacomini dell'UNICEF, intervistato da Alessandro Principe. Se avete letto i giornali avete visto anche delle polemiche per la partecipazione della cantante israeliana all'Eurovision Contest. Adesso hanno cambiato il brano che porterà. Beh, questi qui che sentite sono gli ABBA e esattamente 50 anni fa vincevano l'Eurovision Contest.
Bye.
Le 8 e 58 minuti, siete all'ascolto di Prisma sulle frequenze di Radio Popolare e Popolare Network. Un minuto e mezzo di pubblicità e poi torniamo insieme, a tra pochissimo. Sono le 9 in punto, di nuovo buongiorno a tutte e a tutti da Alessandro Braga, ribenvenuti o di nuovo benvenuti all'ascolto di Prisma. E vi dicevo che in questa seconda parte ci saremmo occupati di una vicenda legata a Confindustria, al rinnovo dei vertici confindustriali, perché i tre saggi, Mariella Enoch, Andrea Moltrasi, Ilaria Vescovi, stanno facendo un giro d'Italia per capire la base, insomma, come la vede, cosa intende votare per un appuntamento che ci sarà esattamente tra un mese, il 4 di aprile, quando il Consiglio Generale di Confindustria designerà il nuovo presidente, poi il 23 maggio l'Assemblea dei Delegati lo voterà. Benvenuto Andrea Di Stefano, ciao.
Ciao, ciao, buongiorno, buongiorno.
Con Andrea Di Stefano, appunto, andiamo a vedere un po' cosa, quali sono le prospettive, quali le priorità anche degli industriali in vista di questa scadenza. Intanto, Andrea, i papabili mi sembra che siano alla fine quattro, quelli che hanno superato il 10%, la soglia di sostenitori all'interno del Consiglio Generale: Edoardo Garrone, Antonio Gozzi, Alberto Marenghi ed Emanuele Orsini.
Sì, formalmente sono quattro, poi secondo le indiscrezioni che serpeggiano e appaiono un po' su molti organi di stampa, il ballottaggio, perché anche in Confindustria si va in questi casi al ballottaggio, dovrebbe essere tra Edoardo Garrone, che è il presidente e il fondatore, diciamo l'erede del gruppo ERG, e Emanuele Orsini, che è un manager più che un imprenditore, perché era nato così, che si occupa nello specifico di credito, è stato il delegato al credito e finanze, al fisco, fino al 2020 all'interno di Confindustria. È più un soggetto verso il sistema, diciamo, dei servizi, più che dal punto di vista delle imprese vecchio stampo, insomma.
Anche perché, tra l'altro, anche Confindustria, diciamo, non è più la Confindustria di 20-15 anni fa, è cambiata e probabilmente sono cambiate anche le sue priorità con gli altri soggetti, attori, protagonisti del sistema italiano.
In parte è cambiata sicuramente per effetto della profonda crisi di deindustrializzazione. È evidente che dalla Confindustria, diciamo, degli anni 70, quella di Agnelli, Pirelli, si è passati a una Confindustria di medie e grandi imprese con caratteristiche molto diverse, però bisogna dire che nel caso specifico questa battaglia per la presidenza vede un ritorno di protagonismo, anche se smentito e addirittura volutamente non confermato da parte di due colossi pubblici, cioè Eni ed Enel. Formalmente ci sarebbe una direttiva del MEF e di CDP di non schierarsi, ma in realtà in questa battaglia, diciamo, per la presidenza, l'impressione è che le due aziende energetiche saldamente nelle mani della destra stiano giocando un ruolo importante.
Allora, guardavo alcuni articoli usciti nei giorni scorsi e si diceva che decisive poi per la decisione finale saranno queste audizioni che i tre saggi stanno facendo con la cosiddetta base associativa. Hanno fatto tappa a Torino, a Bologna, a Roma, poi dovranno andare ancora a Padova, di nuovo a Milano. C'è già stato un incontro in Asso Lombarda, ma tra poco, l'8, dovrebbero essere in Federchimica. Oggi c'è un incontro di queste, dei tre saggi, in Veneto, a Vicenza, e sembra che i veneti vogliano contare un po' di più, anche se non sono univoci poi sull'idea di a chi dare un appoggio.
Sì, oggi c'è un incontro importante alla Fiera di Vicenza. Il Veneto ha due, diciamo, delegazioni territoriali importanti, quella appunto vicentina, che è anche quella del più antico distretto industriale italiano, che è quello di Schio, che ha una, è pluricentenario come, come distretto industriale, e poi c'è il cosiddetto Veneto Nord-Est, perché si, anche Confindustria ha dovuto, diciamo, accorciare le proprie rappresentanze, quindi fondere alcune strutture territoriali per risparmiare. Il Veneto vorrebbe pesare di più, ma in realtà, come spesso accade in Veneto, si è diviso su almeno tre nominativi: Gozzi, Garrone e appunto lo stesso, come dicevamo, lo stesso vicepresidente attuale di Confindustria, quello con la delega al credito, insomma, che è Emanuele Orsini. Aveva un candidato forte che era Carraro, l'imprenditore padovano trevigiano, che nel settore della produzione delle macchine agricole, ma alla fine non è riuscito a superare la soglia appunto per poter andare a, alla selezione. Questi due incontri, quello di oggi a Vicenza e quello di venerdì prossimo a Padova, vengono considerati importanti per capire quali potrebbe essere, diciamo, l'indicazione che potrebbe arrivare dai saggi, che poi alla fine certificano i riscontri che arrivano dai territori.
Insomma, il Veneto, così come nella politica, sappiamo bene quanto è centrale negli equilibri della destra in questi giorni, la destra politica, intendo, anche da un punto di vista industriale, resta in qualche modo centrale. A proposito di politiche di governo, a tuo avviso Confindustria, la nuova Confindustria, insomma il nuovo presidente di Confindustria, in che modo andrà a rapportarsi con questo governo poi, e quali priorità potrebbe mettere sul tavolo per un futuro?
Sicuramente con una connotazione meno politica della presidenza estremamente aggressiva di Bonomi, molto schierata su posizioni conservatrici e di destra. L'impressione è che qualunque sia il vincitore, tendenzialmente ci sarà meno esposizione su quel fronte. La vera battaglia si gioca probabilmente sul tema della transizione, perché Garrone, a dispetto del vecchio nome Erg, in realtà è uno dei pochi imprenditori che ha abbandonato completamente il settore delle fonti fossili. Oggi Erg è un gruppo esclusivamente sulle rinnovabili. Tra i candidati c'è il presidente di Duferco, che è una delle più grandi acciaierie italiane, quindi un energivoro legato molto al sistema energetico, che combatte ovviamente per un allungamento dei tempi sulla transizione, e in questo gioco poi, appunto, come dicevo, ci sono Eni, Enel e Leonardo, che il cui unico obiettivo sembra sostanzialmente quello di evitare la presidenza di Garrone, perché temono che venga data troppa spinta sul tema della transizione energetica.
E allora staremo a vedere da qui al 4 aprile, poi al 23 maggio. Grazie mille Andrea Di Stefano, buona giornata, buon lavoro anche a te, ciao.
Grazie a voi, buona giornata.
Tra poco andiamo a parlare dello sciopero, meglio dell'astensione dal lavoro degli avvocati penalisti qui a Milano. Parleremo anche delle condizioni detentive delle donne. Questa invece è una vecchia canzone di Roberto Vecchioni, Sogna ragazzo sogna, un po' per i ragazzi di Pisa, un po' per chi oggi compie 18 anni e si affaccia al mondo adulto con determinazione e coraggio.
E ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero, e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve vederlo. Sogna, ragazzo, sogna quando sale il vento nelle vie del cuore, quando un uomo vive per
per le sue parole o non vive più. Sogna ragazzo, sogna, non lasciarlo solo contro questo mondo, non lasciarlo andare, sogna fino in fondo, fallo pure tu. Sogna ragazzo, sogna quando cade il vento, ma non è finita, quando muore un uomo per la stessa vita che sognavi tu. Sogna ragazzo, sogna, non cambiare un verso della tua canzone, non lasciare un treno fermo alla stazione, non fermarti tu. Lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, non ti possono fare più niente. Passa intanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita. E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire pianterai un olivo convinto ancora di vederlo fiorire. Sogna ragazza, sogna quando lei si volta, quando lei non torna, quando il solo passo che fermava il cuore non lo senti più. Sogna ragazza, sogna, passeranno i giorni, passerà l'amore, passeranno le notti, finirà il dolore, sarai sempre tu. Sogno ragazzo, sogno piccolo ragazzo, nella mia memoria tante volte tanti dentro questa storia non vi conto più. Sogno ragazzo, sogno, ti ho lasciato un foglio sulla scrivania, manca solo un verso a quella poesia, puoi finirla tu.
Le 9:13 minuti, Prisma, Radio Popolare, Popolare Network. Non è esattamente uno sciopero, un'astensione dal lavoro, ma diciamo per sintetizzare, per rendere comprensivo, ho parlato di sciopero, però andiamo a farci spiegare esattamente cos'è. Questo si parla degli avvocati, dei penalisti di Milano, e abbiamo al telefono con noi Valentina Alberta. Buongiorno e benvenuta.
Grazie, buongiorno a lei e davvero grazie per l'attenzione e per l'invito.
Che è la presidente delle Camere Penali di Milano. Tra poco, tra l'altro, inizierà appunto questa iniziativa che alla fine è un'assemblea, un confronto, sì, una discussione. Dicevo, per un po' per sintetizzare, per rendere più chiaro il messaggio, ho parlato di sciopero, ma in realtà non è un vero e proprio sciopero, ma un'astensione dal lavoro, la vostra. In che senso?
Guardi, il significato della parola usata è fondamentale, perché noi non scioperiamo per diritti nostri, non è uno sciopero avente contenuto, diciamo, sindacale, quali sono gli scioperi normalmente, come giusto che sia. Le astensioni dell'avvocatura, diciamo, negli anni sono sempre stati momenti di protesta. L'unica forma di protesta, purtroppo, che ci è consentita per rendere visibile un'idea, e l'idea è sempre quella di mettere, come dire, sotto i riflettori una violazione di un diritto nel processo, quindi di un diritto delle persone sottoposte al processo, e quindi, insomma, di in qualche modo evidenziare storture di sistema che secondo noi vanno contro diciamo i principi costituzionali. Ecco, questo è uno di quei casi. In questo caso c'è stata una vicenda piuttosto eclatante.
Ecco, infatti, mi scusi Valentina Alberta, diciamo che oggi c'è questa vostra astensione dal lavoro perché in contemporanea con un'udienza per un caso mediaticamente seguito tantissimo, molto noto, il caso Pifferi, insomma, però voi partite da qui ed è per quello che siete oggi in astensione dal lavoro, però le ragioni della vostra mobilitazione vanno ben oltre il caso particolare, il caso singolo.
Esatto, e tra l'altro abbiamo sottolineato che non vogliamo certo ingerirci in quel processo, proprio perché noi accusiamo altri di aver interferito rispetto al regolare svolgimento di quel processo. Quindi sostanzialmente noi abbiamo tratto spunto da quello che è accaduto in quel processo, che riteniamo, al di là del fatto che non si possa poi entrare più di tanto nel merito perché sono altri che lo dovranno fare, riteniamo che ci sia stato un qualcosa di grave, c'è stata una forzatura della dialettica processuale nel momento in cui si è ritenuto di sottoporre ad indagine per acquisire, intercettare soggetti processuali nell'ambito di un'acquisizione di una prova, e quindi in quell'ambito diciamo processuale sacro che per noi è il dibattimento, nel momento in cui le parti sono a confronto in un'aula nella quale si deve fare un accertamento particolarmente delicato come quello sull'imputabilità dell'imputata, quel luogo sacro è stato a nostro parere in qualche modo violato. Questo ci riporta a temi generali, la violazione è stata fatta mezzo stampa e qui noi portiamo avanti questa nostra battaglia che ci vede a volte l'apparente, solo apparente contrapposizione con i giornalisti rispetto al fatto che se i giornalisti hanno tutto il dovere di riportare le notizie di cui vengono in possesso, le autorità giudiziarie devono stare molto attenti a tutelare il principio innanzitutto di presunzione di innocenza, poi di riservatezza dell'attività giudiziaria, e in questo caso la collega ha saputo di essere, la nostra collega che è l'avvocato difensore della Pifferi, ha saputo di essere indagata molto stampa.
È indagata lei e sono indagate due psicologhe che stavano seguendo il caso.
E questo è un altro dei temi, perché comunque vi è stata chiaramente una fortissima ingerenza rispetto all'attività sanitaria effettuata all'interno degli istituti penitenziari. Gli istituti penitenziari in questo momento in Italia soggetti a un gravissimo sovraffollamento, a una serie di problematiche molto gravi, in relazione alle quali l'attività di supporto psicologico è un'attività delicatissima e fondamentale, sulla quale ci sono state veramente delle attività che abbiamo evidenziato nella nostra delibera anomale. I punti centrali riguardano invece il processo in senso stretto, cioè noi vediamo un pubblico ministero che assume determinate iniziative rispetto alle quali abbiamo sollevato una serie di dubbi, e vediamo che c'è una grande difficoltà a inquadrare queste iniziative in regole generali che dovrebbero presidiare quell'attività delicatissima che è l'avvio di un procedimento penale da parte del pubblico ministero. Vogliamo capire come si scrivono le notizie di reato, come si gestiscono i fascicoli, come mai la preassegnataria del fascicolo non sapesse nulla, che anzi abbia chiesto di essere esonerata da quell'assegnazione, e come diciamo i progetti organizzativi delle procure in generale tutelano le persone sottoposte ad indagine. Da ultimo, chiaramente, questa pesante ingerenza nel processo, perché il fatto di avere questa indagine aperta, nota a tutti, purtroppo il sospetto, cosa che non è il nostro compito né dimostrare né escludere, ma può avere avuto un'ingerenza e un'influenza anche sull'agire dei soggetti processuali, consulenti, periti. Siamo fiduciosi nel fatto che i giudici non avranno nessun tipo di timore rispetto a questa pendenza di un'indagine parallela, ma anche questo è un problema, perché noi abbiamo un sistema processuale nel quale, salvo eccezioni, diciamo che gli eventuali reati commessi in udienza dovrebbero essere investigati alla fine dell'udienza, proprio per tutelare l'autonomia del processo che è in fase di celebrazione. Se è vero che notizie di reato gravi impongono un'attivazione immediata, è altrettanto vero che in questo caso questa attivazione immediata è stata immediatamente esposta all'esterno, non comprendendosi quindi queste ragioni di immediata appunto attivazione in modo così pesante, perché appunto certo, perquisizioni, intercettazioni eccetera sono attività di indagine molto invasive. Quindi questi in sintesi un po' i profili che discuteremo oggi.
Ecco, tra pochissimo mi pare, 9:30 iniziate.
Alle 10
c'è tempo. Sì. Valentina Alberta, io la ringrazio, mi fermo qua, ci risentiremo. Una buona giornata.
Grazie a voi, una buona giornata.
Queste le ragioni di questa astensione dal lavoro, come avete sentito, non sciopero degli avvocati penalisti qui a Milano. Venerdì sarà l'8 marzo, Prisma e Radio Popolare tutta, insomma, vuole prestare attenzione alla condizione femminile in vista appunto della Giornata Internazionale della Donna. Oggi, questa settimana, avremo sempre uno spazio dedicato a queste tematiche all'interno di Prisma. Oggi proviamo a capire un po' la condizione femminile nelle carceri, lo facciamo con Costanza Agnella. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, grazie per questo ascolto.
Costanza Agnella è ricercatrice all'Università di Torino, è una delle curatrici, posso dire, delle autrici del report di Antigone sulle condizioni femminili. Senta, Costanza Agnella, partiamo dai numeri. Se non ricordo male, la popolazione carceraria è in stragrande maggioranza maschile, mi pare che sia un 4-5% quella femminile. Avevo guardato un report un po' di tempo fa, non so se è rimasta così.
Esatto, esattamente, sì. I numeri della popolazione detenuta femminile sono veramente molto bassi, questo dagli anni 90, è un numero abbastanza costante tra il 4 e il 5%, adesso siamo al 4,3% praticamente, peraltro appunto su una popolazione detenuta che sta salendo, siamo sostanzialmente alle 60.000 presenze quest'anno alla fine di gennaio 2024 e le donne erano 2.615 a fine gennaio, quindi il 4,3%. Sono numeri veramente molto molto bassi che sostanzialmente vedono le detenute ospitate per circa un quarto in quattro istituti esclusivamente femminili e poi per il resto sono ospitate in 45 sezioni che sono di istituti diciamo prevalentemente maschili, quindi sicuramente c'è questo problema di insomma essere una minoranza in luoghi comunque pensati per la detenzione maschile principalmente.
Senta, parliamo spesso da questi microfoni, da queste frequenze dei problemi della condizione femminile e sul lavoro e nella gestione quotidiana della vita. Quali le specifiche e i principali problemi della popolazione carceraria femminile?
Allora, i problemi che sono stati anche un po' rilevati dal rapporto di Antigone sono principalmente appunto uno, un problema molto, molto serio è legato alla condizione psichiatrica delle donne in carcere, nel senso che le donne con diagnosi psichiatriche gravi sono circa il 12,4% delle presenti contro diciamo il 9,2% della popolazione detenuta in generale, quindi c'è un particolare disagio psichico delle donne in carcere, anche come uso di psicofarmaci siamo sostanzialmente al 63%. Circa un numero decisamente più alto del 41% della popolazione detenuta totale e anche drammaticamente gli atti di autolesionismo sono decisamente di più, nel rapporto abbiamo registrato circa 31 atti di autolesionismo di donne detenute ogni 100 presenti contro 15 degli istituti che ospitano solo uomini.
E già sono numeri pesanti quelli dell'autolesionismo, esatto. In generale, non parlare poi dei suicidi, quindi immagino spero di no, ma se questa percentuale sugli atti di autolesionismo è maggiore, non so quella sui suicidi invece.
Allora, il rapporto che è uscito lo scorso anno è uscito praticamente dopo l'anno, il 2022, che è stato veramente drammatico per quanto riguarda i suicidi in carcere, ci sono stati più di 80 suicidi, i numeri delle donne sono ovviamente decisamente inferiori, ci sono stati 5 suicidi, però consideriamo appunto la grande diversità di numeri.
Certo, i numeri assoluti ovviamente.
Della popolazione e non erano mai stati così tanti ecco negli ultimi anni, quindi diciamo che è effettivamente una situazione molto, molto critica, quella soprattutto appunto legata alla condizione, legata al disagio psichico delle donne in carcere.
Senta, un'ultima questione, Costanza Agnella, non so se è venuto in mente a me quando parlavo, le chiedevo i principali problemi, lei ha sottolineato l'aspetto psichiatrico, diciamo così, nella possibilità di gestire quotidianamente i figli minori, ovviamente così, invece com'è la situazione per le donne carcerate?
Allora, di questo tema diciamo si è parlato molto anche nel dibattito pubblico lo scorso anno, la situazione sicuramente sotto il profilo della presenza dei bambini in carcere un po' migliorata negli ultimi anni, nel senso che è stato ridotto il numero di bambini in carcere, attualmente al 31 gennaio di quest'anno sostanzialmente c'erano ancora 20 donne in carcere con 21 figli al seguito, con però appunto così, da un lato il fatto che, come si è parlato nel dibattito pubblico, alcune proposte legislative che effettivamente erano state presentate per limitare ed eliminare definitivamente il numero di bambini in carcere sono state effettivamente bloccate, si sono interrotte. Diciamo per la presentazione di emendamenti che invece avrebbero peggiorato la condizione esistente. E poi dall'altro lato appunto c'è tutto il tema dei figli fuori dal carcere, di quelle donne, certo, che poi di fatto ancora oggi rappresentano il principale riferimento per le famiglie, appunto anche proprio per ragioni legate, come sappiamo, al ruolo di genere femminile, che tra l'altro in carcere è particolarmente rigido, particolarmente sentito questo appiattimento sul ruolo di genere femminile, che effettivamente porta a un grande disagio.
Costanza Agnella, un'ultimissima questione: quando spesso si parla di strumenti alternativi alla carcerazione, così, per quanto riguarda le donne siamo nella stessa situazione degli uomini?
Allora, gli strumenti alternativi alla detenzione per le donne sono sicuramente appunto diciamo maggiori, nel senso che c'è anche un'ipotesi due ipotesi di detenzione domiciliare specifica per le detenute madri. C'è la possibilità diciamo di poi scontare la pena anche all'interno di case famiglia protette, che però in Italia in questo momento sono soltanto due, una a Milano e una a Roma, e ci sono appunto gli istituti a custodia attenuata per detenute madri, in cui appunto possono rimanere possono permanere con le donne con i propri figli. La situazione è diciamo leggermente migliore rispetto alla situazione maschile per questa ragione, però ancora una volta appunto rimane il fatto che il tema della maternità è quello centrale, nel senso che l'esecuzione penale esterna è molto spesso legata proprio appunto al ruolo di madre, e quindi molto spesso alle donne vengono concesse misure alternative quali la detenzione domiciliare, che sono effettivamente molto centrate comunque sulla maternità e meno diciamo sul reinserimento in altri tipi di percorsi, ecco.
Costanza Agnella, grazie mille. Ricordiamo, ricercatrice all'Università di Torino, una delle curatrici di questo report sulle condizioni femminili nelle carceri curato da Antigone. Grazie e una buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata, buon lavoro.
9:27 minuti, pubblicità, gli aggiornamenti dalla redazione, poi noi torniamo per l'ultima parte di questa puntata di Prisma e vi presenteremo l'ultima puntata del ciclo di podcast prodotti dalla Fondazione Garivo. Le 9:32 minuti, di nuovo insieme Alessandro Braga con voi per quest'ultima parte di Prisma. Come da alcuni lunedì a questa parte, da 6 con oggi per l'esattezza, vi proponiamo l'ultima puntata di questo ciclo di podcast prodotti da Fondazione Garivo, con i ritratti di alcune figure onorate al Giardino dei Giusti di Milano. E oggi andiamo ad ascoltare la storia di Narges Mohammadi, una dissidente iraniana in carcere.
Fa caldo, è soffocante, è difficile respirare, non sto bene, è giorno, è notte, il tempo non passa mai. Avete fatto tutto quello che è possibile per distruggermi, per schiacciare la mia volontà e la mia battaglia, per farmi stare zitta. Non ce la farete.
Quando Narges Mohammadi era solo una ragazzina, sua madre le chiese di non entrare mai, per nessun motivo, in politica. Il prezzo da pagare in un paese come l'Iran sarebbe stato troppo alto. Evidentemente, Narges ha deciso di non ascoltare sua madre. State ascoltando la terza stagione di Storie di Giusti, un podcast della Fondazione Garivo che racconta le figure esemplari onorate al Giardino dei Giusti di tutto il mondo di Milano. Testi e interviste, Joshua Evangelista ed Elena Savoldelli. Coordinamento di produzione Francesca Donghi. Missaggio audio Sara Del Dott. Voce Tommaso Banfi. Raccontare la storia del premio Nobel per la pace Narges Mohammadi è un'impresa molto difficile. Mentre scriviamo queste righe, abbiamo l'impressione che da un momento all'altro una nuova sentenza possa cambiare, ancora un'altra volta, il suo destino. Il New York Times ha definito Narges la più importante attivista iraniana per i diritti umani e delle donne. Sicuramente è una delle più ostinate. Da circa 30 anni conduce una sorta di partita a scacchi con il governo iraniano. Più la arrestano, la torturano, la mortificano e cercano di allontanarla da ciò che ha di più caro, più lei scrive appelli e rilascia interviste per denunciare le ingiustizie che accadono nel suo paese. Il prezzo che ha pagato è altissimo. La sua carriera di ingegnere, la sua salute, il tempo con i suoi genitori, suo marito e i suoi figli. La sua libertà. L'ultima volta che Narges ha sentito le voci dei suoi figli, i gemelli di 17 anni, Ali e Chiana, è stato più di un anno fa. L'ultima volta che li ha potuti abbracciare, oltre 8 anni fa. Così come Narges, anche suo marito, Taghi Rahmani, è uno scrittore e un attivista. Dopo aver trascorso 14 anni in carcere in Iran, oggi vive in esilio in Francia con Ali e Chiana. Gli abbiamo chiesto in che modo i suoi figli vivano la lontananza dalla madre.
Una volta Narges ha scritto una lettera ai nostri figli. C'era scritto: spero che un giorno possiate perdonarmi perché non ho potuto farvi da mamma. Ma io non potevo non pensare al futuro di migliaia e migliaia di bambini e giovani iraniani. Io spero che un giorno possiate capirmi. Mio figlio Ali ha sempre detto che è molto fiero della propria mamma. Mia figlia Chiana invece, da quando la mamma ha vinto il premio Nobel, ha iniziato a partecipare alle interviste, a rilasciare delle dichiarazioni. Ma prima di allora spesso si lamentava, dicendo che nella nostra vita o c'è stato il papà o la mamma, ma mai tutti e due insieme. E io spero che arrivi il giorno in cui i figli possano veramente capire questa sua scelta e perdonarla.
La sofferenza e la distanza da ciò che ama non ha mai distolto Narges dal volere dare tutta se stessa per cambiare il suo paese. Tramite alcune interviste rilasciate clandestinamente, Narges racconta che ogni mattina dalla finestra della sua cella nel reparto femminile del carcere di Evin si apre un piccolo scorcio verso le montagne che circondano Teheran. In primavera, quando si scioglie la neve, le montagne diventano verdi e Narges sogna la libertà per il suo paese prima che per lei. Ma chi era Narges Mohammadi prima del carcere e dell'attivismo? Narges nasce a Zanjan, 330 km a nord-ovest di Teheran. Suo padre fa il cuoco, mentre la famiglia di sua madre è impegnata politicamente. È il 1972 e il paese è controllato dal regime repressivo dello Shah Mohammad Reza Pahlavi. Spesso, quando si pensa alla repressione nell'Iran degli Ayatollah, si sorvola sulle condizioni dei cittadini prima della rivoluzione. Ce lo spiega Reyhan Tabrizi, attivista e presidente dell'associazione Mana.
È vero che anche durante la dinastia di Pahlavi non c'è stata questa democrazia a tutti i livelli. Nella società, gli iraniani hanno avuto certe libertà. Libertà sociale, avevi la possibilità di vestire come volevi, uso dell'alcol, comunque avere un rapporto con un ragazzo, tutto era normale, era libero. Ma comunque anche nel periodo di Shah non ci sono mai stati la libertà dell'espressione, non si poteva parlare contro il re.
Khomeini, ehi Emma!
Khomeini, ehi Emma!
Dopo che la rivoluzione islamica del 1979 rovesciò la monarchia, uno zio e due cugini di Narges furono arrestati. Narges ricorda due momenti della sua infanzia che hanno contribuito al suo impegno politico. 1 è l'immagine di sua madre che riempie con della frutta un sacchetto di plastica rosso che deve consegnare allo zio in carcere. L'altro è la madre seduta sul pavimento davanti allo schermo della TV per ascoltare i nomi dei prigionieri giustiziati giorno dopo giorno. Un pomeriggio il giornalista fa il nome di suo nipote. La mamma di Narghès scoppia a piangere e si accascia sul tappeto. Di fronte a lei c'è Narghès, una bambina di 9 anni.
Mia moglie Narghès ha vissuto in una famiglia di attivisti. Alcuni suoi cugini sono stati impiccati negli anni Ottanta proprio per questa attività politica. Durante gli anni dell'università, poi, lei è diventata un'atleta che faceva climbing in montagna ed era una ragazza molto attiva, una studentessa che creava delle associazioni, che organizzava dei momenti di incontro con gli altri studenti e in questi momenti parlava loro di politica, partendo proprio dall'ambito sportivo studentesco.
Ai tempi dell'università, Narghès incontra Taghi, che è già una figura molto nota nei circoli intellettuali iraniani. Tiene un corso clandestino sulla società civile e lei lo frequenta. Tra di loro c'è un forte feeling, ma quando lui chiede di sposarla, i genitori di Narghès sono contrari. Dicono che un matrimonio politico sarà un disastro. Ovviamente lei non li ascolta. Taghi trascorrerà il primo anniversario di matrimonio in carcere, in isolamento. Vivono a Teheran, dove Narghès crea e anima diverse organizzazioni per i diritti delle donne, delle minoranze e dei prigionieri nel braccio della morte. Intanto lavora come ingegnere per un'impresa edile, fino al 2008, quando il governo costringe l'azienda a licenziarla.
Lei attualmente in carcere di Evin, però tornando, diciamo, all'inizio della sua attività, quando studiava all'Università di Qazvin, lei è stata proprio fondatore di un'organizzazione che si chiamava Roshan Garon Students. Durante le sue attività è stata arrestata un paio di volte perché dirigeva queste riunioni con gli studenti. Dopo lei è stata pure licenziata dal lavoro per le attività svolte come un difensore dei diritti umani e partecipazione nelle manifestazioni che è stato fatto per Movimento Verde, quindi in realtà è stata arrestata con l'accusa di essere un membro di questo centro dei attivisti. Durante la notte agenti della sicurezza hanno attaccato casa sua, l'hanno arrestata e quindi lei è stata processata e dopo prigionata, condannata per raduno e cospirazione contro la sicurezza del paese.
Nell'ambito del suo attivismo politico, Narghès conosce l'avvocata e attivista Shirin Ebadi, primo giudice donna della storia dell'Iran e premio Nobel per la pace. Nel 2003 Narghès si unisce al Centro per i Difensori dei Diritti Umani, fondato da Ebadi, e ben presto ne diventa la vicepresidente. Abbiamo chiesto proprio a Shirin Ebadi di spiegarci in cosa consisteva la loro attività.
Narghès Mohammadi e io facevamo parte della stessa associazione che abbiamo fondato all'epoca. Lei ricopriva il ruolo di segretaria dell'associazione. Narghès è stata imprigionata per 6 anni, poi è stata rilasciata ed è rimasta libera per 1 anno. Purtroppo si trova nuovamente in carcere. Tuttavia Narghès non è l'unica donna che lotta per i diritti delle donne in Iran. Fortunatamente ci sono molte altre donne come Narghès Mohammadi che hanno ispirato una nuova generazione di donne che compirà questa rivoluzione.
Narghès si trova a Evin, dove deve scontare un totale di 12 anni e 11 mesi di carcere e 154 frustate, in attesa dell'esito di altri procedimenti aperti contro di lei. Evin non è una prigione qualunque. Il suo nome suscita terrore in diverse generazioni di iraniani, anche grazie alle testimonianze raccolte negli anni proprio da Narghès.
Un'altra attività che io apprezzo tantissimo di Narghès è stata proprio scrivere il suo libro La tortura bianca, in cui ha fatto intervista con donne detenute in carcere e proprio ha raccontato la storia di queste donne, come vengono trattate nella prigione femminile in Iran.
Il carcere di Evin è stato aperto nei primi anni 70, quando l'Iran era governato dall'ultimo Shah. La sua terribile reputazione iniziò a costruirsi presto. Migliaia di prigionieri politici furono torturati e giustiziati lì, sotto il controllo della SAVAK, la polizia segreta dello Shah. Con la rivoluzione del 79 e il nuovo governo della Repubblica Islamica, la sua funzione non è cambiata. Negli anni, la prigione di Evin è diventata il luogo prescelto per la detenzione dei dissidenti politici, e lo è ancora oggi.
Evin è oggi il buco nero della Repubblica Islamica. È un posto terrificante che in realtà dovrebbe transitare temporaneamente i detenuti in attesa di processo, però si aspetta anche per anni e a volte per tutta la vita. È l'uso arbitrario e violento della forza da parte di sicurezza iraniane, guardie carcerarie contro prigionieri, senza alcuna possibilità di fuga da un incendio, e offre un'altra prova di estrema brutalità: la tortura praticata sistematicamente. Tra i metodi sono le frustate, che sono molto famose, anche Narges ha subito oltre 80 frustate, le finte esecuzioni sotto forma di tortura bianca, semi-annegamento, violenza sessuale, che è uno dei capolavori del regime, non solo sulle donne ma anche uomini, anche ragazzi giovani, sospensione per gli arti, ingerimento forzato delle sostanze chimiche e anche il non dare le cure mediche. Sono anche inserite le mine terrestri, che sono tutte collocate sulle colline dietro del complesso di Evin. Ci sono tanti nel carcere di Evin che stanno passando oltre 30 anni di vita lì sotto le torture.
Proprio dietro queste sbarre, con cui il regime vorrebbe silenziarla per sempre, Narges Mohammadi ha dato vita a un movimento di resistenza pacifica che risuona in tutto il mondo. Manda appelli per la difesa dei diritti umani, è in prima linea nelle proteste contro il velo obbligatorio, denuncia la violenza del carcere, chiede che l'apartheid di genere venga dichiarato crimine contro l'umanità e addirittura scrive i testi di mostre allestite in Europa. Ma non solo. Narges organizza incontri in cui canta, balla e tiene il tempo con una pentola che le fa da tombak. Vi facciamo ascoltare un audio diffuso clandestinamente in occasione del Nowruz, il capodanno persiano, in cui Narges canta Bella Ciao in farsi insieme alle altre detenute. Impossibile non chiedersi come si possa fare tutto ciò trovandosi nel buco nero di violenza e tortura che abbiamo appena descritto.
Come arrivano le notizie dal carcere? Il fatto che lei riesce a comunque mandare i messaggi e fare attività vuol dire che attorno a lei c'è proprio una comunità che la sostiene, che aiuta che la sua voce esce da carcere, che aiuta che gli altri la vedono come esempio.
Il cronico sovraffollamento di Evin è peggiorato inesorabilmente dopo lo scoppio delle proteste a seguito dell'uccisione di Mahsa Amini il 16 settembre 2022. Al grido di donna, vita, libertà, migliaia di iraniani, soprattutto ragazze e ragazzi giovanissimi, hanno chiesto e chiedono diritti, libertà, uguaglianza. Il regime iraniano si è sentito colpito al cuore e ha reagito con una violenza inaudita. Uccisioni, arresti arbitrari, violenze sessuali, torture, intimidazioni nei confronti delle famiglie dei manifestanti. Diversi oppositori politici hanno subito l'impiccagione. Donna, vita, libertà è un movimento guidato dalle donne per i diritti di tutti, una ribellione che ha radici profonde e che non accenna a fermarsi. Il suo slogan nasce come grido del movimento indipendentista curdo e da subito è stato adottato dalle persone scese in piazza nelle città iraniane. Shirin Ebadi ha raccontato a Garivo che cosa rappresenta questo movimento per il suo paese e per il mondo.
In questo momento le nostre carceri sono piene di giovani, ma nonostante ciò la gente continua a protestare. Le proteste ovviamente non sono così massicce e costanti come prima, ma la gente esce ancora in strada di sera. Il popolo iraniano sa che il prezzo da pagare è elevato. Molte persone che si sono opposte al regime hanno perso il lavoro, molti attori sono stati esclusi dai teatri e molti spettacoli sono stati censurati. Coloro che sono stati arrestati subiscono maltrattamenti e torture nelle carceri. Persone vengono impiccate semplicemente perché hanno partecipato alle proteste. Tutto ciò dimostra che il coraggio del popolo va oltre l'oppressione del regime dittatoriale. La rivoluzione in Iran non è solo politica, ma anche culturale. Negli ultimi 40 anni lo slogan per opporsi al regime era legato al diventare il martire dell'ideologia e quindi si parlava spesso di morte. Tuttavia, il nuovo slogan «Donna, vita e libertà» parla della vita e chi dona vita è la donna iraniana che desidera essere libera.
I figli di Narges hanno sofferto tanto per le scelte politiche dei loro genitori. Ora Ali e Chiana vivono a Parigi e sono stati proprio loro a ritirare il premio Nobel per la pace assegnato alla madre. Il 10 dicembre 2023 a Oslo hanno prestato le loro voci alle idee di Narges.
Madame la Presidente e cher membre du...
Esprimo la mia gratitudine agli onorevoli membri del Comitato per aver assegnato il prestigioso premio Nobel per la pace al glorioso movimento per le donne, la vita, la libertà e a una donna, difensore dei diritti umani e sostenitrice della democrazia, che è imprigionata. Sono una dei milioni di donne iraniane orgogliose e resilienti che si sono ribellate contro l'oppressione, la repressione, la discriminazione e la tirannia. Ricordo le donne coraggiose senza nome che hanno vissuto una vita di resistenza in varie aree di implacabile oppressione. Scrivo questo messaggio da dietro le alte e fredde mura di una prigione. Sono una donna medio orientale e provengo da una regione che, nonostante la sua ricca civiltà, è ora intrappolata nella guerra, nel fuoco del terrorismo e dell'estremismo. Sono una donna iraniana che attualmente è sotto l'oppressione di un governo religioso dispotico. Ho fiducia che la luce della libertà e della giustizia brillerà sulla terra dell'Iran. In quel momento celebreremo la vittoria della democrazia e dei diritti umani sulla tirannia e sull'autoritarismo e l'inno del trionfo del popolo nelle strade dell'Iran risuonerà in tutto il mondo.
La giornalista Cristina Giudici, che per questo podcast ha raccolto la testimonianza del marito di Narges, Taghi Rahmani, ci spiega in che modo il Nobel per la pace ha peggiorato ulteriormente la situazione di Narges.
Il 15 gennaio del 2024 è stata condannata dal Tribunale Rivoluzionario di Teheran a 15 mesi di carcere aggiuntivi per attività di propaganda contro lo Stato. In teoria a causa delle sue attività per i diritti umani durante la sua detenzione nella prigione di Evin, dove indomita continua a sfidare il regime e a denunciare le violenze contro le detenute. In realtà è stata una condanna per punirla, semplicemente per punirla, per aver preso il premio Nobel per la pace.
Nonostante tutto, Narges resiste. La sua voce continua a superare le mura del carcere e raggiunge tutto il mondo. A Milano, il 6 marzo 2024, verrà onorata al Giardino dei Giusti e per l'occasione la Fondazione Garivo ha chiesto alle istituzioni europee di intercedere con il regime di Teheran per il suo rilascio.
Il regime vuole eliminare questa persona, ma purtroppo è una icona che se viene toccata sarà un suicidio per il regime.
Sono qui per chiedere al mondo intero che si faccia pressione sul governo iraniano per la liberazione di mia moglie Narges. Ma la cosa fondamentale in questo momento, di fondamentale importanza, è che lei possa essere curata, che possa ricevere delle cure mediche adeguate. Ha due coronarie che sono occluse quasi per il 60% e questo la mette in pericolo di vita. Deve subire un'angiografia, deve fare controlli cardiologici. I medici hanno bisogno di fare ulteriori accertamenti. Tutti i medici chiedono all'unanimità che lei venga ricoverata e curata il prima possibile.
Narges, per questo che è diventata Narges, nulla di nulla ha potuto di fermarla, né la famiglia, né il lavoro, né lo studio, né la sua salute. Lei non ha paura di nulla. È una icona di resistenza, secondo me, quasi unica nel mondo.
خشم من و تو تشنه بارونه ها
Avete ascoltato Storie di Giusti, il podcast prodotto dalla Fondazione Garivo che racconta le figure esemplari onorate al Giardino dei Giusti di tutto il mondo di Milano. Testi e interviste Joshua Evangelista ed Elena Savoldelli. Coordinamento di produzione Francesca Donghi. Missaggio audio Sara Del Dott. Voce Tommaso Banfi. Gli ospiti di questa puntata sono stati Taghi Rahmani, Shirin Ebodi, Rehan Tabrizi e Cristina Giudici. Contributi audio dagli archivi della Fondazione Garivo e della Nobel Foundation. Questa versione di Bella Ciao è di Boluri.
Sono le 9:54 minuti e con questa puntata dei podcast curati dalla Fondazione Garivo dedicati a Narges Mohammadi si chiude questa puntata di Prisma. L'appuntamento è per domani mattina 8:35 circa. Una buona giornata a tutte e tutti da Alessandro Braga. Ciao!